Benvenuti a questa nostra analisi approfondita. Oggi ci tuffiamo nel nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale dell'UE. Una normativa che, guarda, è un po' una prima mondiale.
Sì, è vero, è un passo importante.
Ci basiamo sul testo ufficiale, quello del Consiglio UE, per capire un po' i punti chiave. Perché NATO, cosa regola, cosa non si può fare. E soprattutto, come gestisce i sistemi più potenti, diciamo.
Esatto.
La domanda di fondo credo sia come bilanciamo questo potenziale enorme dell'IA con la necessità, di proteggere i diritti, la sicurezza, insomma, noi?
Guarda, l'obiettivo dichiarato è proprio quello. L'UE vuole regole comuni, armonizzate, per evitare, sai, che ogni Stato vada per conto suo. Si punta a un'IA, come dire, affidabile, antropocentrica.
Antropocentrica, cioè?
Une per salute, sicurezza, diritti fondamentali, ma anche, attenzione, ambiente e democrazia. Senza però bloccare l'innovazione, chiaro?
Ho letto che il cuore di tutto è un approccio basato sul rischio. Puoi spiegarci meglio? Cosa vuol dire in pratica?
Certo. Significa semplicemente che non tutta l'IA è uguale, no. Le regole sono, proporzionate al rischio che un certo sistema può creare. Se un'IA è potenzialmente più pericolosa, avrà regole più severe. Logico.
E ci sono rischi considerati talmente alti da essere vietati del tutto?
Assolutamente sì. Ci sono pratiche che il regolamento vieta proprio. Parliamo di IA che usano tecniche subdole, manipolative, per distorcere il comportamento e fare danno.
Ah, tipo?
O sistemi che sfruttano le debolezze delle persone, età, disabilità, sai, per danneggiarle. O ancora il famoso social scoring, il punteggio sociale, fatto dalle autorità pubbliche, che porta poi a trattamenti ingiusti.
Capisco.
E poi sono vietati sistemi che pretendono di valutare il rischio che una persona commetta reati basandosi solo sulla profilazione o su tratti della personalità. E c'è un forte limite all'identificazione biometrica remota in tempo reale, quella tipo riconoscimento facciale in pubblico, per intenderci, da parte della polizia. Ci sono eccezioni, ma molto molto strette e controllate.
Ok. Chiarissimo sui divieti. E subito sotto, diciamo, ci sono questi sistemi definiti ad alto rischio. Cosa li rende tali?
Sono quei sistemi che, per come sono fatti o per dove vengono usati, presentano rischi seri per salute, sicurezza o diritti fondamentali. Pensa a componenti di sicurezza, non so, in macchinari, giocattoli, dispositivi medici.
Certo.
O alla gestione di infrastrutture critiche. Acqua, gas, elettricità, ma anche, e qui tocchiamo la vita di tutti i giorni, sistemi usati per l'istruzione, per l'accesso al lavoro, le assunzioni, la valutazione.
Quindi ambiti molto delicati.
Moltissimo. Accesso a servizi essenziali, pubblici e privati, valutazione del credito, assegnazione di sussidi, assicurazioni, persino nel settore della giustizia o nel controllo delle frontiere. C'è però un'eccezione importante.
Ah sì?
Sì, un sistema in queste aree potrebbe non essere ad alto rischio se fa solo compiti procedurali, preparatori, senza influenzare davvero la decisione finale.
Capisco. Quindi chi sviluppa questi sistemi ad alto rischio, i fornitori, immagino abbia parecchi obblighi.
Decisamente. Devono avere un sistema di gestione dei rischi continuo, dati di addestramento di alta qualità, pertinenti, rappresentativi, senza errori o bias, per quanto possibile. Documentazione tecnica completa.
Immagino.
Trasparenza verso chi userà il sistema, istruzioni chiare su capacità, limiti, uso previsto. E fondamentale, la sorveglianza umana. I sistemi devono essere progettati per essere supervisionati da persone. E poi robustezza, accuratezza, cybersicurezza. Insomma, devono essere fatti bene.
E chi li usa poi questi sistemi? I cosiddetti deployer. Che responsabilità hanno? Anche loro, certo. Devono usarli secondo le istruzioni, assicurare che la sorveglianza umana prevista sia, reale, effettiva. Devono monitorare come va il sistema e segnalare problemi seri, incidenti, rischi.
E c'è un punto chiave per gli enti pubblici o chi fornisce servizi essenziali.
Che sarebbe?
Devono fare una valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima di iniziare a usare un sistema ad alto rischio e conservare i log, se ci sono.
Bene, questo copre i rischi specifici, ma parliamo un attimo dei modelli di IA più generali, quelli che sono un po' la base di tutto oggi, tipo i modelli generativi, come ChatGPT e simili, per capirci.
Certo, il regolamento li chiama modelli IA per finalità generali, o GPAI. Ne riconosce l'importanza enorme. Anche per loro ci sono obblighi per i fornitori, documentazione tecnica, informazioni per chi userà il modello per creare altre applicazioni, una policy sul copyright.
Ah, interessante il punto sul copyright.
Sì, devono anche pubblicare un riassunto dei contenuti usati per addestrare il modello. Questo è importante per la trasparenza sui dati.
E se questi modelli GPI diventano superpotenti, con rischi a livello di sistema?
Esatto, è previsto. Per i modelli considerati a rischio sistemico, quelli con capacità molto elevate e potenzialmente con impatti enormi, ci sono obblighi aggiuntivi. Devono valutare e mitigare questi rischi sistemici, fare test specifici per trovare debolezze, tracciare incidenti, garantire una cybersicurezza al top.
Un altro aspetto che mi sembra cruciale è la trasparenza verso chi usa l'IA, l'utente finale.
Fondamentale. La regola generale è: devi sapere se stai interagendo con un'IA, a meno che non sia ovvio. E per i contenuti creati artificialmente, i cosiddetti deepfake, video, audio, immagini manipolate, deve essere chiaro che sono artificiali. Con eccezioni, certo, per arte, satira, libertà di espressione.
Sembra un impianto normativo, bello complesso. Si pensa anche come aiutare chi innova, magari le piccole imprese, a navigare queste regole.
Sì, sono previsti strumenti come i regulatory sandboxes, degli spazi di sperimentazione controllati per testare l'IA con la supervisione delle autorità, e misure di supporto specifiche per le PMI. A livello di governance, poi, nasce un comitato europeo per l'IA, un ufficio IA presso la Commissione e un forum consultivo con esperti.
E a livello nazionale?
Ogni Stato membro avrà le sue autorità di vigilanza, con poteri anche sanzionatori, e le multe possono essere salate, Fino a 35 milioni di euro, il 7% del fatturato globale, per le violazioni più gravi, come quelle sulle pratiche proibite.
Quindi, ricapitolando, un approccio basato sul rischio, divieto per gli usi più pericolosi, regole severe per l'alto rischio, e molta attenzione alla trasparenza anche per i grandi modelli generali.
Direi che è una buona sintesi, sì. Divieti chiari, requisiti tosti per l'alto rischio e obblighi di trasparenza per creare fiducia e consapevolezza.
Resta però un'ultima riflessione, forse un po' provocatoria. L'IA evolve a una velocità pazzesca. Questo quadro normativo, per quanto ben strutturato, riuscirà a stare al passo. E l'approccio europeo, così focalizzato su etica e diritti, diventerà uno standard globale o resterà un po' un'eccezione? Staremo a vedere come questo equilibrio tra innovazione e controllo funzionerà davvero.